Continuiamo a leggere il nostro capitolo 4, da 1 a 15. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani, e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prosterai, Lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme. Lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te perché essi ti custodiscano, e anche essi ti sosterranno con le mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo». Dopo che aveva esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Parola del Signore. Il brano comincia con un aggancio all'avvenimento precedente, che dal quale tutta la genealogia poi ci ha staccato, ci ha fatto non dimenticare, ma quasi la nostra memoria. Gesù pieno di Spirito Santo. Su Gesù è sceso lo Spirito Santo in forma di colomba. Quindi lui si trova in questo momento in una condizione diversa, nuova, piena di Spirito Santo. Non che prima Gesù non sia vissuto nello Spirito Santo, ma dal momento della teofania, cioè della manifestazione di Dio al Giordano, una novità esiste, forse una presenza diversa o nuova o più evidente per lui o per noi, comunque è una situazione nuova. Gesù in questa nuova situazione cosa fa? Si allontanò dal Giordano. Il Giordano era la regione percorsa da Giovanni Battista. Gesù se ne allontana e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Potrebbe anche tradurre: percorse nello Spirito il deserto. Quindi Gesù, quasi come Giovanni Battista, ma Giovanni Battista è in quel deserto dove passa molta gente, Gesù se ne allontana e va dove non passa proprio nessuno. Va nel deserto, dove per 40 giorni, questi 40 giorni ci ricordano alcuni personaggi della Sacra Scrittura, della Bibbia. Anzitutto, il popolo di Israele, che, come dice Deuteronomio 8:2, percorse il deserto per 40 anni. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. In dare a queste parole comprendiamo che i 40 giorni di Gesù nel deserto saranno un momento di prova particolare per la sua vita. 40 giorni ha impiegato Elia ad arrivare al monte di Dio. Questo lo trovate nel primo libro dei Re, nel capitolo 19, dove viene raccontato quella famosa fuga di Elia e il suo arrivo al monte di Dio, l'Oreb. 19:8, si alzò, mangiò e bevve, con la forza data da quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb, il profeta Elia. E anche Mosè, 40 giorni è rimasto sul monte dove ha ricevuto la parola di Dio, la legge di Dio per il popolo. Esodo 34:28. Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane, senza bere acqua. Il Signore scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole. Anche Gesù, quindi, come Mosè e come Elia, percorre il deserto per 40 giorni e anche lui per incontrarsi con il Padre, perché Gesù è condotto dallo Spirito nel deserto ed è pieno di Spirito Santo, e perciò certamente tutta la sua vita è orientata al Padre. Ma aggiunge San Luca, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. E come i due, Mosè ed Elia, non mangiò nulla in quei giorni. Per 40 giorni fu tentato dal diavolo. C'era un libro, il libro del Siracide, che dice proprio questa parola: figlio, se ti presenti, è all'inizio del capitolo 2 del Siracide, figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, abbi un cuore retto, sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione, sta unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Affidati a Lui, ed Egli ti aiuterà. Quindi, se, figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Gesù è il figlio che è stato chiamato a servire il Signore. Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Oppure, come era l'altra traduzione, io ti ho scelto, l'altra traduzione, io ti ho scelto per mandarti. Quindi ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Che cos'è la tentazione? Essere tentati è un bene o un male? Essere tentati è la prova dell'amore di Dio. È la prova che Dio ci ama. Abramo è stato tentato, Giacobbe è stato tentato, Giuseppe è stato tentato, Giobbe è stato tentato, tutti i grandi amici di Dio. Tanto che addirittura quella donna famosa che voi conoscete bene, penso, soprattutto le donne dovrebbero conoscerla molto bene, Giuditta, nel capitolo 8 del libro di Giuditta sono riportate queste sue parole rivolte ai capi della città, che lei rimprovera. dice a un certo punto, ricordatevi, anzi prima ancora, oltretutto ringraziamo il Signore Dio nostro che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Quindi se il Signore Dio nostro mette alla prova noi, come i nostri padri, è buon segno. È segno che ci tratta come i nostri padri, che ci vuol bene, che ha una missione grande da affidarci. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare ad Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria, quando pascolava i greggi di Labano, suo zio materno. Certo, come ha passato al crogiuolo costoro, non altrimenti che per saggiare il loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il Signore castiga coloro che gli stanno vicino. Quindi, essere tentati, possiamo vederlo come una grazia, un segno che Dio ci vuol visitare. Tanto che quelli che pregano lo chiedono addirittura. Anche voi l'avete chiesto quando avete pregato il Salmo 26, avete detto così: scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. Addirittura così abbiamo pregato. E nel Salmo 17, al versetto 3, saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. E così ancora in altri salmi e anche nelle preghiere di qualche altro profeta. Per esempio, al Salmo 139, versetto 23, scrutami Dio e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Ecco quindi che Gesù si trova ora in questa situazione e lì sta nel deserto per 40 giorni per incontrare il Signore, ma è proprio in quel momento che si fa avanti il tentatore. Non mangiò nulla. Gesù si trova nel deserto 40 giorni come il popolo 40 anni e il popolo continuava a mormorare quando mancava l'acqua o quando mancava la carne o quando mancava il pane. Il popolo mormorava. Gesù invece non mormora. Anche lui, terminati quei giorni, ebbe fame, perché è un uomo, ha fame perché è un uomo, quindi è normale, è un uomo, ma non si lamenta. Perché? Perché è un figlio, e il figlio non si lamenta di suo padre, perché sa che il padre lo ama. E vedremo subito che questa fame è l'occasione concreta che il tentatore adopera. Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Anzitutto il tentatore comincia con una frase che potrebbe sembrare dubbio. Se sei figlio di Dio, sei proprio sicuro di esserlo? Come si fa a vederlo? Come fai tu a provarlo che sei figlio di Dio, a dimostrarmelo? Potrebbe essere questo il significato. Oppure potrebbe essere un significato ancora più insidioso. Dato che sei, non mettiamo neanche in dubbio, perché l'hai sentito dire dalla parola di Dio. Dato che sei figlio di Dio, di a queste pietre, cioè sfrutta la situazione. Tu hai fame? Adopera i tuoi poteri per saziarti. Pensa a te stesso. Oppure, ancora peggio, dato che sei figlio di Dio, cosa aspetti? Sei il padrone, no? Perché Dio è padrone, tutto inteso. cioè viene propinata, si potrebbe così, un'immagine di Dio padrone, invece che di Dio padre. Il figlio del padrone non ha colpa di chiedere niente a nessuno, può fare quel che vuole. Mentre il figlio di un padre come si comporta? Chiede al padre, fa le cose in unità con lui. Di a questa pietra, quindi sentiamo che il diavolo, il tentatore, non dubita che Gesù sia Dio, perché è la parola di Dio che è creatrice. Dio disse e la luce fu. E allora il diavolo suggerisce a Gesù di usare lo stesso metodo, di a questa pietra che diventi pane. Però pur credendo che Gesù è figlio di Dio e che Gesù è Dio, il tentatore insinua lo stesso un comportamento egoistico, egocentrico. Usa per te la tua parola. Non ritenere la tua vita una missione per gli altri, ma un privilegio. Risolvi i tuoi problemi materiali. Come può un amico di Dio, un figlio di Dio, soffrire la fame? Ma arrangiati, puoi. Questa è la prima tentazione. Gesù risponde, vediamo dopo la risposta. Andiamo avanti. Il diavolo lo condusse in alto. Gli altri evangelisti, dice Matteo, dice su monte alto, invece Luca soltanto in alto, e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani, io la do a chi voglio, se ti prostri innanzi a me, tutto sarà tuo. Già al figlio, ricordate che l'abbiamo letto stamattina leggendo il Salmo secondo, al figlio sono promessi tutti i regni. Tu sei mio figlio, chiedi a me, ti darò in possesso dei genti e in dominio i confini della terra. Qui invece il diavolo fa finta di non aver sentito. Devi guardare lui. Vuole che Gesù non accetti questa parola di Dio, questa promessa, ma vuole darglieli lui e darglieli subito, perché chissà quando si realizzerà la promessa di Dio. Invece il diavolo propone un compromesso con lui: te li do io, perché sono miei. Come fa a dire che sono suoi? Perché purtroppo gli uomini, anche quelli che governano i regni di questo mondo, sono peccatori e sono spesso, molto spesso, obbedienti a Satana e disobbedienti a Dio. E allora il diavolo può dire che sono suoi, e che lui gli dà chi vuole, basta prostrarsi dinanzi a lui. E prostrarsi dinanzi al diavolo vuol dire mettersi in rotta con Dio, col Padre. Terza tentazione, lo condusse a Gerusalemme. Gerusalemme, proprio la città santa, la città della presenza di Dio. Pazienza che il diavolo lo incontri nel deserto, ma anche nella città di Dio, e per di più nel Tempio. Anche lì è possibile che il diavolo si presenti con la sua tentazione. Lo pose sul pinnacolo del Tempio. Di preciso non si sa cosa sia questo pinnacolo. Può darsi che sia stato un tetto più alto degli altri, sporgente sul burrone, o può darsi che sia stato un tipo, una specie di torre sopra la porta principale, una delle porte d'ingresso, non si sa. Comunque, un posto alto nel Tempio, probabilmente a oriente del Tempio, lo pose sul pinnacolo e gli disse: se tu sei figlio di Dio, ecco, ripete la prima parola, dato che tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine per te. Cosa vuol dire questo? Il pinnacolo del Tempio, che stava a oriente, era dalla parte del Monte degli Ulivi, e tutti si attendevano il Messia che venisse dalla parte del Monte degli Ulivi ed entrasse in maniera gloriosa e trionfante nel Tempio. Qual è il metodo più semplice che non quello di venire proprio da quella parte e saltare giù senza farsi del male? Perché sta scritto, ecco, che il diavolo adopera la parola di Dio per tentare Gesù, proprio perché si è accorto che Gesù continuava a rispondere con parola di Dio. La prima volta Gesù ha risposto, sta scritto, è una frase. La seconda volta ha risposto, sta scritto, è un'altra frase. La terza volta, dato che il diavolo dice, sta scritto, Gesù risponde, è stato detto. E quali sono le parole che Gesù dice? Non sono parole che si inventa lui, proprio è scritto. Gesù prende le parole che ha trovato nel libro del Deuteronomio, quando il popolo era stato tentato. Quando il popolo mormorava nel deserto, quando il popolo aveva le stesse tentazioni che ha avuto lui. E Gesù ha preso quelle parole e le ha fatte proprie. Questo è il modo di fare e il modo di vivere dei figli di Dio. Non inventarsi nuovi ragionamenti, non cercare la novità, ma vivere della parola di Dio. Questo Gesù ci insegna con l'esempio. La prima risposta è difatti questa che c'è nel libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3. Non di solo pane vivrà l'uomo. La frase va avanti, Matteo ce la fornisce tutta, noi ci fermiamo qui. La troveremo più avanti, la continuazione di quella frase. Non di solo pane vivrà l'uomo. Ecco come si difende Gesù dalla tentazione. Come dire, io non faccio quel che voglio, ma ascolto quel che mi dice il Padre. La continuazione della frase è, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi l'uomo, prima di agire, deve ascoltare. L'uomo, se vuole essere figlio di Dio, deve obbedire al Padre, altrimenti non è più figlio di Dio. È come se Gesù dicesse, dal momento che sono figlio di Dio, sto in ascolto e obbedisco a Lui. E non cerco nulla per me. La seconda volta sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai. I regni della terra sono preziosi, perché è preziosa la vita di tutti gli uomini, però solo al Signore tuo Dio ti prostrerai. Questo è il modo per aiutare gli uomini. Se ti prostri davanti al diavolo, non aiuti i regni della terra. Non aiuti gli uomini nella loro vita, nella loro esistenza. Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai. Terza risposta di Gesù. È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. anche questo sono tutte parole che ci sono sempre nello stesso libro del Deuteronomio, nei momenti di grandi tentazioni del popolo, dove il popolo non ha superato la prova, si è dimostrato un popolo ribelle, si è dimostrato un popolo senza fede, incapace di adoperare la sua fede. Ogni difficoltà era occasione per lui di mormorazione o addirittura di tentare Dio per vedere se Dio c'è o se Dio non c'è. Non tenterai il Signore Dio tuo, cioè non lo metterai alla prova, ma ti fidi. Se sai che Dio è Dio, fidati di Lui. Rimani obbediente, rimani nelle sue mani. Ecco, quello che Gesù cerca, dato che sono figlio di Dio, resto figlio. Non mi faccio padrone, non mi metto al suo posto a far quel che penso io o quel che vedo io, ma resto figlio, cioè resto in ascolto, resto dipendente dalla volontà del Padre mio. Gesù è il nuovo Israele. L'Israele antico ha provocato Dio. Esodo capitolo 17. C'è uno di questi momenti in cui Israele provoca. Tutta la comunità degli israeliti levò l'accampamento dal deserto di Sì, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? Eccetera. Come dire, se è il Signore che ci guida, ci fidiamo, ci farà trovare l'acqua al momento giusto, non dobbiamo disperare. E invece il popolo non attende, non si fida di Dio. Il popolo nel deserto ha adorato il vitello d'oro. Si è inginocchiato quindi davanti a Satana, a Mammona. E il popolo nel deserto non è vissuto secondo la parola che riceveva da Dio. Quindi l'antico Israele non ha superato le tentazioni. Qui Gesù è il nuovo Israele, abbiamo detto stamattina, il nuovo popolo di Dio che vince queste prove. Nuovo Adamo. E come nuovo Adamo ha anche lui le tentazioni che ha avuto il primo Adamo. Ricordate quel breve episodio delle tentazioni di Eva? Nel capitolo 3 del libro del Genesi, al versetto 3. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, eccetera, e poi che voleva diventare come Dio, si aprirebbe i vostri occhi e diventereste come Dio. Ecco, le tentazioni del primo Adamo sono simili a quelle che ha Gesù. Vide che era buono a mangiarsi, ecco la tentazione del pane. Era gradito alla vista, qui il diavolo mostra i regni della terra con la loro gloria, cose gradite alla vista, che attirano gli occhi, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, il pane. E la concupiscenza della vita, la superbia, diventare come Dio, tentare Dio. Gesù è il nuovo Adamo che vince queste tentazioni, quelle nelle quali era caduto il primo Adamo. Il diavolo propone all'uomo affamato, a Gesù affamato, propone solo il pane materiale, mentre Gesù sa che questo non basta per l'uomo. Non è il pane materiale che sazia la fame vera dell'uomo. L'uomo ha bisogno di qualcosa di più, ha bisogno di nutrire il cuore, lo spirito, e questo non si fa col pane, ma con la parola che esce dalla bocca di Dio. Il diavolo propone un compromesso col male per il potere, per poter essere sopra gli altri, per poter aiutare gli altri, un compromesso. Gesù invece non cerca il primo posto, ma il posto del servo, e così raccomanderà anche ai suoi discepoli: chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Questo è il vero modo per aiutare gli uomini, non quello di mettersi al di sopra di loro in maniera superba per comandarli. L'uomo, cioè il diavolo, propone a Gesù di fare o di cercare dei segni sbalorditivi per farsi credere, per manifestarsi al mondo, per manifestarsi come Messia. E Gesù si dimostrerà invece come Messia, così come il Padre vorrà. E il Padre lo dimostrerà come Messia nella risurrezione, il segno più grande che avesse potuto dare, che avrebbe potuto. Con queste vittorie, questi tre momenti della vittoria di Gesù, lui ci lascia ancora comprendere che i miracoli, anche quelli che lui farà, non sono per la propria gloria, ma per il servizio. Gesù si propone come servo di Dio, non servo di Satana. Gesù si dimostra figlio di Dio con azioni non decise da se stesso, ma ubbidendo, dipendendo dal Padre. E Gesù davvero si butterà quando si abbandonerà nelle mani del Padre e sarà messo sulla croce. Accettando la croce, Gesù si butta in un posto ancora più pericoloso che il pinnacolo del Tempio. Gesù è il vero Adamo, è vincitore. San Paolo ce lo ricorda al capitolo 5 della lettera ai Romani, al versetto 19. Come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Così qui ci dà anche il frutto di questa vittoria di Gesù: tutti saranno costituiti giusti per l'obbedienza di uno solo, che è Gesù. Gesù vince con la parola di Dio, dà risposte brevissime al diavolo, e risposte che sono formulate soltanto con la parola di Dio. Non ha bisogno di aggiungere una parola in più, Gesù. Come dire, non occorrono miei ragionamenti, la parola è sufficiente, la parola è l'arma che vince. Spada a doppio taglio, dirà San Paolo, è la parola di Dio. Gesù vuole ascoltare il Padre, vuole ubbidire e riconoscere autorità soltanto a Dio. Non vuol dubitare che Dio è Padre e che si occupa del Figlio, che non lo abbandona proprio perché si chiama Padre. E ancora Gesù, con questa sua vittoria, ci dice che la vita non è solo quella che si svolge in questo mondo, non è solo materiale. Quindi Gesù, pieno di Spirito Santo, ricorda le parole scritte, le parole dette da Dio. Adamo le aveva dimenticate. Adamo ed Eva hanno tirato fuori il loro ragionamento col diavolo e sono stati sconfitti, si sono ritrovati nella schiavitù. Gesù invece riposa sulla parola, non fa nessuna fatica Gesù a far propri ragionamenti per vincere le tentazioni, riposa sulla parola, che trova scritta. E così non si lascia avvicinare dal dubbio o dalla diffidenza contro il Padre. Non cerca nulla per sé, né essere uguale a Dio, ma vuol solo dipendere da Lui. In Gesù vediamo l'umiltà che ascolta, l'umiltà che conserva le parole, che le custodisce, l'umiltà che ubbidisce. Anche la Chiesa sarà tentata come Gesù e appunto potrà vincere con l'arma che è la spada dello Spirito, dirà San Paolo nella lettera agli Efesini 6:17, la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Una parola a doppio taglio che penetra fino nelle giunture dell'anima e dello spirito. Cosa dire ancora di queste tentazioni? Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. E Gesù lo sa che il diavolo tornerà ancora e dirà durante l'ultima cena: il principe di questo mondo non ha alcun potere su di me. Però bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Quindi il principe di questo mondo metterà ancora dura prova Gesù, perché noi dobbiamo vedere che Gesù ama il Padre. E noi vediamo che Gesù ama il Padre quando lui si trova nella difficoltà, nella tentazione, in quella peggiore. E questo sarà nell'orto degli ulivi e sul Calvario. Bisogna che il mondo sappia. Ecco che Gesù vincerà. La vittoria definitiva di Gesù passa per un'apparente vittoria del maligno, la croce. Questa frase la dice, è riferita da Giovanni, capitolo 14, 30 e 31. Il diavolo termina, esaurisce le sue tentazioni, non ha più nulla da dire, da fare, se ne va, ma cercherà nuove occasioni. Così il cristiano sarà sempre vigilante. Noi dovessimo anche vincere qualche tentazione, non ci vantiamo, ma siamo vigilanti perché? Perché può ritornare colui che ci mette alla prova. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo, ecco si richiama la prima parola di questo brano, ritorna alla fine. Le tentazioni non hanno portato via dal cuore di Gesù, dalla sua persona, dal suo corpo, lo Spirito Santo. Lui, pieno di Spirito Santo, con la potenza dello Spirito, torna in Galilea. Galilea è il luogo dell'inizio, il luogo dove è iniziata la sua vita e dove inizierà la sua missione. Potenza di Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Ecco, questa frase, l'ultimo versetto, lo vedremo realizzato poi nei brani seguenti. Ecco, rileggetevi queste parole, soprattutto le risposte di Gesù al tentatore. Ripetetevele in modo che diventino un'arma che tenete incorporata, sempre pronta, per vincere qualunque tipo di tentazione. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.